Seminario Temi Controversi. Studio numero 14. Il battesimo dei bambini. Leggiamo il testo di riferimento nell'Evangelo secondo Matteo, capitolo 28, dal versetto 18 al versetto 20. E Gesù, avvicinatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che io vi ho comandate, ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente. Sintesi dello studio. Cari amici, dal testo che abbiamo letto risulta che il battesimo è indispensabile alla salvezza, ma devono essere battezzati quelli che credono, e per credere bisogna capire, e per capire bisogna avere l'età di capire. Quindi il battesimo deve essere amministrato agli adulti, come si faceva nel tempo apostolico. Nel volume Perché siamo cattolici e non protestanti si fa notare giustamente ai protestanti che battezzano i bambini, perché ci sono dei protestanti che battezzano i bambini, si fa notare quanto segue. Il primo principio dei protestanti è che ogni cosa resta proibita se non è confortata da un esempio scritturale. E poiché nella scrittura non è ricordato il battesimo di nessun bambino, ecco il motivo della loro linea di azione. E difatti, senza il soccorso della tradizione, si dovrebbe rimanere perplessi nell'ammettere il battesimo dei bambini, poiché la scrittura non solo tace, ma talvolta parrebbe contraria a tale uso. Difatti, Gesù dice: andate, insegnate e battezzate, ponendo il battesimo dopo l'istruzione. Come si fa a istruire un bambino? Un altro testo condurrebbe alla stessa conclusione. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Come potrà fare atti di fede un bambino? Fin qui il volume Perché siamo cattolici e non protestanti. Il ragionamento fila, anche se c'è qualcosa da ritoccare. Adesso diremo una parola. Quante parole, ma quante parole, e si usa pure il condizionale parrebbe, eccetera. Ma certo, ci vuole tanto a dirlo, i protestanti che battezzano i bambini certo non seguono gli insegnamenti della Bibbia, punto e basta. E perché i cattolici fanno la stessa cosa? Perché i cattolici che rimproverano ai protestanti di battezzare i bambini fanno la stessa cosa? Battezzano i neonati? Perché? Ah, c'è sempre una spiegazione. I cattolici ovviamente si rifanno alla tradizione, e lo hanno affermato prima nel passoletto. Lì ci infilano tutto. Visto che non c'è nella Bibbia, ecco la tradizione. I cattolici si rifanno alla tradizione e con quello spiegano e il battesimo dei bambini e tante altre cose che sappiamo, sappiamo, ma che non hanno un fondamento biblico. Ma noi dobbiamo stare alla Bibbia e solo alla Bibbia. E questo è un seminario biblico sui temi controversi. E il nostro punto di riferimento deve essere quindi solo la Bibbia, parola di Dio, non le tradizioni, che sono parole di uomini. Fin qui la sintesi. Il battesimo biblico. Il battesimo biblico, cari amici, è quello degli adulti per immersione. La Bibbia non conosce altro battesimo se non il battesimo biblico amministrato agli adulti per immersione, secondo l'insegnamento di Gesù. E disse loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura, chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Marco 16, 15, 16. Abbiamo l'esempio di Giovanni Battista, di Gesù e degli apostoli. Gesù, battezzato per immersione da Giovanni Battista, perché il Vangelo dice Giovanni battezzava dove c'era molta acqua, in modo da poter immergere il catecumeno, il battezzando. Battezzava dove c'era molta acqua, perché il Giordano, quando è in stagione di magra, non è che abbia molta acqua. Noi pensiamo ai nostri fiumi, no, il Giordano non è così. Allora, lì, in quella regione della Giudea dove battezzava Giovanni, cercava delle polle d'acqua onde poter immergere il catecumeno. Giovanni battezzava dove c'era molta acqua. D'altronde, il verbo battezzare viene dal greco vaptizo, vaptizo, che significa immergere o tuffare in acqua. Il battesimo per immersione era già praticato dalla sinagoga. Gli ebrei battezzavano i loro proseliti. Chi erano questi proseliti? Erano i non ebrei che volevano far parte di Israele. Li battezzavano. Ma Giovanni Battista, a questo battesimo già praticato dagli ebrei ai proseliti, vi aggiunge il pentimento. Il pentimento, cioè il cambiamento di vita. Quindi non doveva essere un rito magico, un rito miracoloso, no, ci doveva essere la partecipazione del catecumeno, la partecipazione dell'individuo che veniva battezzato. Perché Giovanni battezzava dei già ebrei, quindi non erano proseliti, erano ebrei di nascita. Quindi era necessario la partecipazione dell'individuo. Pentitevi e siate battezzati. Pentitevi vuol dire, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, vuol dire cambiare vita, convertirsi, cambiare vita. E Gesù, al suo battesimo, superando quello di Giovanni Battista, nonché quello praticato dalla sinagoga ai proseliti, vi aggiunge al battesimo la formula: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cari amici, che cos'è il battesimo? Qual è il significato del battesimo? Il battesimo è una nuova nascita spirituale, una rottura con il passato, in cui invece di ubbidire a Dio si seguivano gli impulsi di una natura sbrigliata, senza regole, senza leggi morali, oppure una religiosità molto annacquata. Il battesimo è un simbolo, attenzione, non è che quell'acqua faccia cambiare vita, no, quella è la data di partenza. Il cristiano, la cristiana, stanno partendo col piede giusto per il percorso di fede che durerà tutta la vita, fino a quando moriranno. E Gesù spiegò questo miracolo al teologo fariseo Nicodemo, che lì per lì non capì niente, e quando Gesù gli disse: sai, se uno non è nato di nuovo non può entrare nel regno di Dio, e quello gli disse, benché avesse tanta sapienza teologica, e come fa uno quando è vecchio di nuovo a ripercorrere la strada alla rovescia e entrare nel seno della madre? E Gesù spiegò: chi non è nato di acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio, parlando proprio del battesimo, a un ebreo, a un teologo ebreo, che però doveva cambiare vita. Non basta la teologia alla salvezza, non basta la religione alla salvezza, ci vuole il pentimento. Il battesimo è un simbolo, è il segno esteriore di un cambiamento interiore, non è un mezzo, non è l'acqua, ripeto, non è la formula che viene pronunciata che hanno valore, no. Il battesimo è la testimonianza pubblica della decisione di appartenere a Cristo. È la nuova nascita di cui parlano Gesù e gli apostoli. Ripeto, le parole di Gesù: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Quindi ci deve essere l'età. Come fa un neonato a percorrere questa strada? Ma non capisce niente. Non sono i gesti magici. La Chiesa purtroppo ha molti gesti magici. Farebbe meglio insegnare quello che è scritto nella Bibbia, punto e basta. Bisogna avere l'età adulta per poter capire queste cose e incominciare per bene il percorso cristiano. Se uno dunque è in Cristo, dice l'Apostolo Paolo, secondo Corinzi 5,17, se uno dunque è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Ecco il miracolo della nuova nascita. E poi continua parlando ai Romani, capitolo 6, versetto 3 o 4, ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con lui nella sua morte, affinché come Cristo è stato resuscitato dai morti mediante la gloria del Padre, così anche noi camminassimo in novità di vita. In altre parole, l'acqua che sommerge il catecumeno è chiamata la tomba liquida. Entra l'uomo vecchio, esce l'uomo nuovo. Colossesi 2,12, è sempre Paolo che parla. Siete stati con lui sepolti nel battesimo, nel quale siete stati risuscitati con lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha resuscitato dai morti. Come Cristo è resuscitato, noi anche siamo resuscitati a una vita nuova. E adesso parliamo delle trasformazioni. Purtroppo il battesimo biblico nei secoli ha subito molte trasformazioni nella sostanza e nella forma. Furono e sono tra le tante conseguenze dell'apostasia della Chiesa queste trasformazioni, quando la verità fu gettata a terra e fu calpestata. Il battesimo dei bambini fu la conseguenza obbligata della caccia alla moltitudine, cioè della tendenza della Chiesa a preferire la quantità dei fedeli alla qualità, tendenza tutta umana, preferire la moltitudine dei fedeli alla qualità. Un po' di storia. Nel secondo secolo il battesimo era già considerato come un atto che opera la remissione dei peccati, vedete la trasformazione. Nel secondo secolo, mica tanto dopo l'era apostolica, il battesimo era già considerato come un atto che opera la remissione dei peccati. È il gesto che valeva, era la cerimonia che aveva importanza. Nel secolo seguente, siamo nel terzo secolo, con Cipriano di Cartagine il battesimo diventa il mezzo, eccolo lì, il mezzo per cancellare il peccato cosiddetto originale. Vedete le trasformazioni? Si dà sempre più importanza al gesto, all'atto, alla cerimonia che ha la disposizione interna del peccatore. Ora, la Bibbia non parla del peccato originale, la Bibbia parla di Adamo ed Eva che furono creati perfetti ma liberi e caddero persero questa perfezione e persero questa libertà. Quindi Adamo ed Eva non ci hanno trasmesso un peccato originale, ma la tendenza al peccato, che è un'altra cosa. Si introdusse in quel tempo, specialmente in Egitto, l'uso di battezzare i bambini dai 6 ai 10 anni. E cominciamo, vedete il salto di qualità alla rovescia? Prima si parla del mezzo per cancellare il peccato originale, poi si incominciano a battezzare i bambini dai 6 ai 10 anni. Presto si finì con il battezzare i neonati, perché si diceva beneficiassero anch'essi delle virtù magiche del sacramento. Vedete, si danno la zappa sui piedi i teologi cattolici. Ma che virtù magiche! Il cristianesimo non ha niente di magico, ha tutto di serio e di concreto. Origene, prima metà del secondo secolo, fu favorevole al pedobattismo, cioè al battesimo dei bambini. Tertulliano, invece, cercò di opporsi vigorosamente a questa innovazione, ma senza successo, perché Cipriano, dopo il sinodo di Cartagine, anno 252, introdusse in Egitto il battesimo dei bambini e consigliò ai sacerdoti l'aspersione in caso di malattia. Attenzione, i bambini venivano battezzati, sì, però per immersione. Però, dice Cipriano, incominciano le dispense. Se il bambino è malato, aspettate che guarisca, no? Per battezzarlo per immersione. No, consigliò ai sacerdoti l'aspersione in caso di malattia dei bambini. Questa pratica, cioè quella di battezzare i neonati, non era però generale, non era generale. Diversi padri della Chiesa, tra i quali Crisostomo, Gregorio di Nazianzio, Basilio, Efrem, Gerolamo, Ambrogio, allevati da genitori cristiani, furono tutti battezzati da adulti. Vedete che c'erano diverse tendenze. Poi si arrivò al battesimo dei bambini generale. Agostino, che aveva solo la madre cristiana, fu battezzato all'età di 33 anni. Proprio lui, Agostino, e Gregorio di Nazianzio contribuirono all'instaurazione universale del battesimo dei bambini. Il Concilio di Mileto nel 416 lo raccomandò. Arriviamo ai concili che raccomandano il battesimo dei bambini. L'imperatore Giustiniano, con decreto del 550, valido per tutto l'impero romano di Oriente, ordinò un imperatore. Ma faccia l'imperatore, ma perché si occupa delle cose della Chiesa, dello Spirito? Ordinò a tutti i suoi sudditi di rinunciare al paganesimo e di abbracciare il cristianesimo e di fare battezzare i loro bambini. Bravo, questo scoprì l'acqua calda. Un imperatore che ordina ai sudditi di convertirsi al cristianesimo. Ma la conversione non deve essere ordinata, la conversione deve essere sentita. Rinunciate al paganesimo e abbracciate il cristianesimo e fate battezzare i vostri bambini. Questa è storia, cari amici. Così ci vollero 5 secoli perché il battesimo dei bambini venisse adottato ovunque e accadde nel V secolo, all'epoca di Gregorio Magno, secondo lo storico Chastel, ma ci furono sempre nei secoli cristiani che pure in mezzo alle persecuzioni, all'apostasia della Chiesa, si conformarono all'insegnamento biblico del battesimo per gli adulti, degli adulti. Quindi c'era già la resistenza spirituale alla massificazione della Chiesa oramai apostata, e questi cristiani dissidenti, che saranno chiamati eretici, saranno chiamati movimenti ereticali, però obbedivano all'insegnamento della Bibbia. E questa resistenza si protrarrà nei secoli, darà vita ai movimenti pre-riformatori e poi allo scoppio della riforma protestante ai tempi di Lutero nel XVI secolo. Concludiamo ripetendo che il memoriale della morte, del seppellimento e della resurrezione di Gesù, il battesimo biblico, simbolo della morte dell'uomo vecchio e della rigenerazione mediante lo Spirito Santo, testimonianza pubblica di rinuncia al mondo, risultato del pentimento e della fede, il vero battesimo praticato agli adulti per immersione ha un'importanza capitale. Privato della sua forma originale, il battesimo dei neonati si abbassa al livello di un rito magico, una violenza e un'ingiustizia fatta ai fedeli. Non è rimasto nulla dell'insegnamento evangelico. Ripetiamo ancora una volta: il battesimo dei bambini è una delle tante prove dell'apostasia della Chiesa. Ed ora, concludendo, lasciatemi leggere quel testo bellissimo degli Atti degli Apostoli che parla del battesimo dell'eunuco etiope da parte di Filippo, che era un diacono della Chiesa primitiva. Atti 8 da 26 in poi. Un angelo del Signore parlò a Filippo così: alzati e va verso mezzogiorno sulla via che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è una strada deserta. Egli si alzò e partì. Ed ecco un etiope, eunuco e ministro di Candace, regina di Etiopia, sovrintendente a tutti i tesori di lei, era venuto a Gerusalemme per adorare. E ora stava tornandosene seduto sul suo carro, leggendo il profeta Isaia. Lo Spirito disse a Filippo: avvicinati e raggiungi quel carro. Filippo accorse, udì che quell'uomo leggeva il profeta Isaia e gli disse: capisci quello che stai leggendo? Quegli rispose: e come potrei, se nessuno mi guida? E invitò Filippo a salire e a sedersi accanto a lui. Ora il passo della scrittura che egli leggeva era questo: egli è stato condotto al macello come una pecora e come un agnello che è muto davanti a colui che lo tosa. Così egli non ha aperto la bocca. Nella sua umiliazione egli fu sottratto al giudizio. Chi potrà descrivere la sua generazione, poiché la sua vita è stata tolta dalla terra? L'eunuco, rivolto a Filippo, gli disse: di chi, ti prego, dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Strada facendo, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua. E l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore, è possibile. L'eunuco rispose: io credo che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Fece fermare il carro e discesero tutte e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Quando uscirono dall'acqua, lo spirito del Signore rapì Filippo, e l'eunuco, continuando il suo viaggio tutto allegro, non lo vide più. Poi Filippo si ritrovò in Azot e, proseguendo, evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. Cari amici, questo è l'esempio che ci viene dato dalle scritture. Una persona è battezzata quando crede in Cristo, il Figlio di Dio, dopo essere stato evangelizzato. Il Signore ci aiuti a seguire questo esempio. Amen.